Buonasera a tutte e tutti e tutto, benvenuti a Solo se ti rende felice Talk, un talk dove il nostro motto è impariamo insieme ad essere intersezionali ogni settimana, ogni venerdì, tranne qualche volta che vi avvertiamo e a volte siamo stati il giovedì, il sabato, dipende un po' dagli impegni, però tutti i venerdì abbiamo un ospite con cui abbiamo il piacere di parlare e che ci parla di qualcosa, può essere di un'esperienza, un suo modo di vivere, oppure come oggi che abbiamo qui Francesco, parleremo della sua attività che ha a che fare anche con la comunità LGBT, con tante curiosità dal mondo dell'arte e la storia di Firenze, sentirei, no? E accanto a me c'è Ferruccio Mazzanti.
Ciao a
Ricordiamo
tutti,
il
quindi.
tuo ultimo libro,
Timidi messaggi per ragazze e frasi.
Timidi cifrate per messaggi ragazze. Questo
Esatto.
è il nostro gioco. E poi c'è Francesco, a cui io lancerei subito la Polaroid. Vai, Fra.
Ok. Polaroid. Allora, ciao, io sono Francesco, speriamo di ricordarmela bene. Uomo, gay, bianco. Cisgender, da piccolo amavo giocare con il pongo e
E va benissimo.
effettivamente è vero. E ora mi occupo di arte, storia e turismo.
Vedo una connessione fra il pongo e creare delle sculture, no? Creare dell'arte tramite il pongo già da piccolo. Chi non l'ha fatto? Tutti tranne me che mischiavo colori e poi mi veniva quel marroncino maledetto, no?
Probabilmente sì, c'è una
C'è una
connessione, un
connessione.
legame.
Senti Francesco, io partirei subito. Te non sei qui dentro in questa live, non sei dentro col tuo account personale, ma sei con l'account di Queer Toscany Tour. Quindi già proprio prendiamo la palla al balzo e che cos'è Queer Toscany Tour?
Ok, ed è tutto incidentale in effetti perché sono entrato con l'account di Queer Toscany Tour credendo che fosse necessario, però no,
Ah,
lo
io
spiego.
pensavo fosse fatto apposta
No,
perché
no, certo, lo
effettivamente
spiego.
si parla di quello.
Effettivamente, no, 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 lo spiego con molta voglia, insomma. Ecco, Queer Toscany Tour è un progetto che è partito l'anno scorso in pieno lockdown, diciamo, come molti progetti in effetti sono partiti, no? Perché la pandemia ci ha costretto a una riflessione e la mia riflessione è stata quella di, diciamo, proporre a livello turistico.
Si è
A
bloccato.
livello
Eccolo. Che cosa è successo? Il mio
ok,
telefono sta facendo.
quello
Mi
che
vede?
vuole.
Mi vedete? Non lo so, cioè,
Ora
no,
sì, siamo arrivati a livello turistico.
siamo arrivati a livello turistico. Dicevo, è un progetto turistico, quindi che si rivolge principalmente alle persone che vengono a visitare la città di Firenze, che però ha un occhio, come dire, uno sguardo rivolto alla storia della comunità LGBTQI+, a Firenze nei secoli, quindi nel passato. Che effettivamente esiste, è un progetto che io ho, diciamo così, ho cominciato a ricercare nei miei trascorsi accademici durante le mie permanenze e soggiorni in Inghilterra, negli Stati Uniti, dove mi sono occupato di gender studies per un sacco di tempo e che poi tornato in Italia. Trovando, diciamo, una certa resistenza anche nell'ambiente accademico, nei cosiddetti parrucconi, no? Soprattutto i parrucconi della storia dell'arte che in qualche modo si rifiutano, come dire, di accettare punti di vista, soprattutto di questo genere. E allora, come dire, per un desiderio di rivalsa mi sono così addentrato in questi discorsi e ho ideato sono partito con un tour, con una visita guidata, questo già qualche anno fa, sulla storia gay e lesbica di Firenze. E poi da lì è partita Queer Tuscany Tours, che invece, diciamo, ci ha ampliato questo ventaglio di opzioni e ha, come dire, proposto altre opportunità, diciamo, di vedere la città, sempre nei posti, diciamo, principali, quindi nei musei, nei principali monumenti, all'esterno e anche all'interno. Scusami, io sto facendo un po', non sono molto tecnologico, sto toccando lo schermo perché mi si oscura, ogni tanto non vedo più nulla, insomma, ecco. Perdo il filo. E quindi, insomma, sono dei tour guidati alla scoperta della storia gay e lesbica della comunità, diciamo, fiorentina, nel Rinascimento e attraverso i secoli. Ecco, questo è un po' Queer Tuscany Tours, quello che propone. Ecco,
mi viene subito una domanda: quali sono le prime testimonianze che abbiamo del movimento queer, LGBT, insomma, nella storia di Firenze? Allora, cioè, da dove parti storicamente, ad esempio?
Storicamente si parte da un primato. Firenze è la prima città d'Europa che si dota di organismi, diciamo così, istituzionali che regolano la sodomia, che veniva chiamata così al tempo, no? L'omosessualità, cioè, o meglio, la sodomia, che si interpretava come ogni atto sessuale commesso con persone dello stesso sesso. Firenze è la prima città che istituisce una magistratura speciale che si occupa esclusivamente di reati sodomitici, mentre invece nelle altre città-stato d'Italia, e io parlo del 400, perché diciamo che questa magistratura è l'espressione, forse una delle espressioni più elevate dell'illuminismo rinascimentale, si crea nel 1432. È un momento in cui Firenze, diciamo così, getta un occhio speciale su questo, quello che percepivano come un problema, in realtà una cosa estremamente proprio inserita nelle strutture sociali della città, che loro trattavano però in maniera molto diversa rispetto non soltanto all'Italia, alla penisola italiana, ma proprio al resto d'Europa. Per fare un esempio, questa magistratura che si chiamava l'Ufficio della Notte, con questo nome molto evocativo, in 70 anni di attività, perché loro operano fra il 1432 e il 1502, gestiscono, o meglio, indagano un numero esorbitante di casi, circa 17.000 persone, in una città che ne contava più o meno 40.000 al massimo, diciamo, dell'espansione, come dire, urbanistica, e ne condanna circa 3.000. Però il punto, diciamo così, il primato di cui parlavo prima, è che Firenze non condanna la sodomia come fa Venezia, Napoli, Roma, cioè mandando a rogo. Negli stessi 70 anni di attività, i magistrati fiorentini condannano 3.000 persone, ma non mandano nessuno a rogo. A Venezia ne condannano 300, ma sono tutti giustiziati. A Firenze si pagava una multa. Si poteva tranquillamente, diciamo così, scampare al pericolo del carcere o di altre pene, pagando una multa pecuniaria. Questo sistema è stato indagato da storici piuttosto rinomati, insomma, per i quali, insomma, c'è stata anche diciamo così, una certa letteratura che si è sviluppata. Però rappresenta un caso unico, perché appunto la tolleranza dei magistrati della notte fiorentina ha poi dato modo a questa comunità, diciamo, a questa sottocultura, di espandersi, di proliferare, di anche fiorire in certi ambiti e soprattutto quello artistico, in certi aspetti soprattutto quello artistico, che poi l'hanno resa davvero la capitale del vizio sodomitico, come veniva definito allora, tant'è che la sodomia stessa in Italia veniva associata a Firenze, tanto che si definisce vizio fiorentino. In Italia si chiamava la sodomia vizio fiorentino. Gli svizzeri, per esempio, durante i processi, questo nel non lontano 500, per definire gli atti omosessuali fra uomini, perché si parla di sodomia maschile, ma si parla anche di sodomia femminile, perché a Firenze c'è una grande attenzione anche a questo, si inventa un verbo che è florenzen, cioè fiorentinizzare, cioè sui gli atti processuali compare proprio la parola florenzen per definire gli atti sodomitici. Firenze ha un primato, e questo, diciamo così, poi scatena tutta una serie di reazioni nel mondo teologico. Per esempio Bernardino da Siena, che è questo predicatore terrificante francescano che si scaglia violentemente contro la sodomia fiorentina, dice che Firenze deve essere completamente bruciata, rasa al suolo quasi, perché è la sentina del vizio. Addirittura le famiglie sono compiacenti, le botteghe, tutta la struttura omosociale della città contribuisce alla propagazione del vizio sodomitico. Da lì parte il discorso, la mia ricerca storica, e poi si estende ad altri campi.
Un'utopia, insomma.
Una specie.
Voglio la macchina del tempo.
I miei clienti, i miei turisti, insomma, le persone che accompagno mi dicono: ah, ma allora si stava meglio nel 400 quando tutto era permesso. No, non è vero, non è che io voglio far passare Firenze come una specie di San Francisco, come dire, del 400, in cui tutto era concesso e tutto era lecito. La sodomia non era assolutamente legale, era proibita, c'erano delle leggi, però evidentemente gli individui, nella loro grande immaginazione, a Firenze insomma è estremamente creativa anche in certi aspetti, devo dire, proprio anche sociali, nell'aggirare anche regole e precetti, diciamo, riusciva a trovare un modo per sopravvivere. E la sottocultura sodomitica fiorentina è davvero un'espressione antropologica altissima, molto divertente, anche molto interessante, curiosa da esplorare. Pensate che c'erano 40 locali gay nel centro storico della città, cosa che adesso sembrerebbe davvero un'utopia, come tu dicevi giustamente.
Scusa, mi viene subito una domanda. Tu hai detto che è durata circa 70 anni questo tribunale soft nei confronti della sodomia. Poi dopo, cioè, perché è stato abolito e cosa è successo dopo?
Allora, è stato abolito nel 1502. 70 anni esatti di attività sono stati quelli dei magistrati della notte. È stata abolita perché la presenza di una magistratura che si occupasse esclusivamente di reati sodomitici creava più imbarazzo che altro. Quindi era la reputazione di Firenze a quel punto era diventata talmente, come dire, oberante da questo punto di vista, che i magistrati hanno cessato di esistere. La signoria ha decretato che non potesse più essere plausibile o accettabile la presenza di una buon costume che si occupasse di reati sodomitici, perché la città avrebbe, diciamo così, si sarebbe proiettata in maniera, come dire, sbagliata, no? Sul resto d'Europa. Del resto, la fine del Cinquecento a Firenze, ma in Italia in generale, è caratterizzata da una forte serie di tumulti, no? A Firenze c'è il frate domenicano Girolamo Savonarola, di cui io parlo durante il tour perché in effetti ha un ruolo importantissimo come dire contraltare ai medici, che in effetti hanno, e questo lo dico con grande onestà intellettuale, hanno davvero provocato e anche appoggiato con grande apertura di, sia di intelletto che anche di animo, questa cultura, no? Questa, come posso dire, questa fioritura, insomma, di, sociale. Il frate Girolamo Savonarola aveva riportato indietro la cultura fiorentina di circa un secolo, auspicando pene molto più severe, il trattamento alla veneziana, come diceva lui, cioè il rogo per i gay. Quindi dopo la caduta dei Medici, dopo il temporaneo esilio dei Medici, alla fine del Cinquecento, quindi siamo nel 1498, la cultura fiorentina, diciamo, ha questa sorta di ritorno all'indietro. Purtroppo, per un breve periodo, diciamo, ci saranno delle condanne a rogo. In effetti, la magistratura della notte condannerà, su istigazione del frate di Girolamo Savonarola, 3 persone al rogo. Successivamente i Medici ritornano, però Giovanni de' Medici, che è il Papa Leone X, assolutamente sodomita anche lui, riporta tutto come era prima, perlomeno per un periodo, fin quando poi i Medici non prenderanno il potere. Ma il Cinquecento, diciamo che è già un periodo diverso, no? C'è la Controriforma, la Chiesa Cattolica si spinge fortissimamente contro queste, diciamo, questi concetti, sai, l'amore platonico, per esempio, che avevano così tanto i fiorentini difeso, no? Marsilio Ficino, Agnolo Poliziano, pensa a Pico della Mirandola, per dirne uno, no? Che è sepolto insieme al suo amante, cioè questa sorta di grande libertà, no? Dell'espressione anche dell'omofilia, la Controriforma la condanna, la rende un argomento tabù, non se ne può più parlare, non si può neanche più esprimere a livello artistico, quindi i quadri pagani vengono censurati. Insomma, il Cinquecento ha degli alti e dei bassi. Poi però ci sono degli artisti, e io ne parlo, come Michelangelo, Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini, i quali godono sicuramente di una protezione principesca, se così possiamo dire, che riescono a vivere la loro sessualità in una certa maniera, chi più e chi meno, perché Michelangelo in un certo modo, Leonardo in un altro, e Benvenuto Cellini come vuole lui, naturalmente. Però, insomma, ecco, ci sono, diciamo, dei momenti, dei periodi d'oro, ecco, e il 400 è un periodo d'oro.
Beh, mi viene in mente che comunque anche Savonarola non ha fatto una bellissima fine alla fine.
Vero.
Non l'ha fatto. Io non voglio anticipare molto perché poi parleremo di queste cose. Ci sarà un tour domenica, penso poi Valerio lo dirà, ma io amo concludere, io sono un po' cattivo, ma insomma porto l'acqua al mio mulino, come si suol dire. Girolamo Savonarola finisce condannato 2 volte, perché lui viene, diciamo così, condannato dalla giustizia civile, in quanto eretico, quindi dal Papa, e viene condannato come eretico, e la scomunica che gli pesa, la condanna di scomunica che gli pesa sul capo, gli vale 2 condanne a morte. La prima per impiccagione, perché è comunque dalla signoria giustiziato secondo la giurisdizione, diciamo, no, civile, quindi viene impiccato. Da morto, poi viene bruciato a rogo, quindi la seconda condanna, quella religiosa. E c'è un episodio molto simpatico, in effetti, che riguarda proprio, è una cosa molto fiorentina, perché i sodomiti fiorentini stavano aspettando che questo succedesse, perché Girolamo Savonarola si era scagliato fortemente contro di loro e sapeva perfettamente a chi rivolgersi. Quindi questi si rivoltano e, diciamo, lo bruciano loro, in effetti. C'è un episodio interessante, un aneddoto che viene raccontato, secondo il quale alcuni ragazzi aspettavano la condanna del frate. Il boia non trovava la torcia per accendere il fuoco, e allora uno di questi ragazzi, un noto sodomita, prese lui il fuoco e appiccò il rogo e bruciò il frate. Bruciò il frate, aspettarono che, le ceneri del frate fossero tutte belle, pronte lì, no, in Piazza della Signoria, le raccolsero e poi le buttarono in Arno, perché non volevano che di queste ceneri fosse fatto alcuna reliquia, cioè erano talmente, proprio non ne potevano più di questo, diceva.
Fatto bene.
Dopodiché iniziarono una celebrazione, ma di questo insomma poi non voglio dire, una, sì, sorta di gay pride, una sorta di gay pride.
No, ma mi viene in mente, no? Questa storia, come ce la sta raccontando te, cioè, si sa, no, Savonarola, bruciato e le ceneri in Arno, no? C'è anche l'anzione di Caparezza che lo ricorda, no? Però che era questo il motivo? Io non sapevo, per esempio. È super curioso e ti dà anche un'idea, cioè ti fa leggere la storia con un'altra sfumatura, ma con un altro punto di vista. No? O sono io che non l'ho letto?
Allora,
non
io
lo
non voglio
ricordo,
dire,
che non stavo attenta alle lezioni.
No, perché poi magari chi ci ascolta dice addirittura, ecco, no, perché Savonarola è una figura che è stata indagata moltissimo a livello storico come, diciamo, colui che si è ribellato contro l'autorità papale, che ha messo in luce le corruzioni della Chiesa, che ha, diciamo così, ha avuto il coraggio di scagliarsi contro un papa fortissimo e feroce che era Alessandro VI Borgia, no? Quindi mettendo in luce tutta una serie di, come dire, iniquie, no? E incredibili orrori, no? Della Chiesa. Ecco, però a Firenze Savonarola è ricordato e si sa benissimo che è un censore dei costumi. La sua teocrazia prevedeva una abolizione di tutta una serie di, come dire, lussi, vanità, il famoso falò delle vanità, o comportamenti eccessivi. Tra questi lui prese di mira la sodomia, perché la sodomia non era soltanto un costume, diciamo così, degradato, sebbene intrinseco così alle strutture sociali di Firenze, no? Cioè, come dire, lui la vedeva come proprio una cosa, un male endemico, non so come dire, una roba che, diciamo, faceva proprio parte della società. Non la vedeva soltanto come corruzione morale, la vedeva anche come corruzione politica. E quindi, siccome i medici avevano sfruttato moltissimo queste alleanze che avevano creato anche attraverso la creazione di clan che si fondavano su sodalizi, alleanze tenuti insieme sicuramente da amicizie che andavano ben oltre la semplice, diciamo così, politica, no, locale, allora sapeva dove colpire. Siccome lui era un antagonista della politica medicea, allora colpisce i sodomiti, perché da una parte li trova chiaramente spregevoli, no, il peccato di sodomia, del resto lui lo rimanda indietro a Sant'Agostino e a San Tommaso, che dicevano che la sodomia era contro natura ed era l'unico peccato, insieme ad altri, di lussuria, che andava purgato con il fuoco, no? Quindi lui prende la parte morale e ci associa la parte, come dire, istituzionale, perché l'unico frate che riesce davvero a entrare nel comune di Firenze, in signoria, Bernardino da Siena aveva predicato nelle strade, ma non aveva avuto un grande, come dire, impatto a livello politico. Savonarola sì, quindi Savonarola davvero ha un potere immenso, un potere che sfrutta, un potere che riesce anche ad applicare, cioè persone muoiono, persone vengono ostracizzate, bandite, esiliate, cioè il frate, sapeva perfettamente di che cosa stava parlando. Ecco, quindi io, per carità, cioè, fatto salvo tutte, diciamo, le grandi, no, come dire, illuminate idee repubblicane di Savonarola, contrarie al Principato, però io dico, Savonarola era un grande nemico della sodomia.
D'altro canto, nell'Antico Testamento c'è scritto che Dio ha bruciato Sodoma e Gomorra, le due città.
Sì.
Però io volevo domandarti, tu quale opere d'arte reputi più significative per mostrare in qualche modo i simboli o comunque la capacità di descrivere un amore sodomitico, per così dire, nell'arte che fai vedere qua a Firenze, quindi immagino tendenzialmente rinascimentale.
Certo.
Cioè, ci vuole un quadro che secondo te è particolarmente esemplificativo?
Mentre ci pensi un attimo, io faccio un momento pubblicità. Allora, domenica, che è il 12, alle 3, dimmi se non sbaglio, alle 3, dammi il posto, non me lo ricordo, piazza?
Piazza Santa Croce.
In Piazza Santa Croce, sotto Dante, ci vediamo per il Queer Toscany Tour, quello che ci stai parlando ora, per approfondire ancora di più. I contatti li trovate sull'Instagram di Queer Toscany Tour, andate, mandate una mail, prenotate e via. E tenetelo d'occhio, perché se magari qualcuno ora non è a Firenze, quando venite a Firenze scrivetemi. Vai con la risposta.
Allora, la risposta, guarda, io ti potrei rispondere. Dunque, ci sono molte opere d'arte di scultura che raccontano questo. Una, la prima che mi viene in mente, secondo me, il manifesto della cultura omoerotica rinascimentale, è sicuramente il David di Donatello. Il David di Donatello, che è conservato al Museo del Bargello di Firenze, è un'opera che è data al 1440, in un momento di grandissima fioritura di questi concetti, di questi argomenti, ed è un'opera che è stata molto, come dire, investigata dal punto di vista delle sue connessioni con l'arte greca, no? Perché il David di Donatello sembra, allora, ha sicuramente un primato di essere il primo nudo a tutto tondo dell'arte rinascimentale fin dai tempi dell'antica Roma, perché poi una celebrazione, diciamo così, esplicita, no, non era possibile. Nel Medioevo non c'era il corpo, nel Medioevo non era qualcosa da mostrare con orgoglio, semmai da coprire con tanti panni, anzi era una cosa piuttosto vergognosa. E Donatello in quest'opera io credo che sia una delle opere davvero più rappresentative, perché non soltanto nell'ambiguità, come dire, se tu la guardi da dietro non sembra, non si sa nemmeno, gender fluid, io l'ho definita gender fluid in un mio recente tour, perché ha una capacità davvero di trasgredire o di, come dire, incrociare anche proprio il genere, è non binaria, è una statua non binaria, ma anche rappresenta molto la cultura del tempo, perché a Firenze quel tipo di bellezza, quell'ideale di bellezza era capito, era come dire, posso dire, diciamo, concepito a livello alto, colto, ma anche a livello basso del popolo, cioè lo coglievano il significato sia i membri dell'Accademia Neoplatonica, che raggiungevano, no, questi grandi slanci, diciamo, di intelletto, che dicevano che il genere in effetti non esiste, o meglio, ragionavano di questi termini, di questi argomenti, dicevano, no, l'animo umano non ha genere, quando uno si innamora, una si innamora di qualcuno, l'anima non guarda al genere, quindi in realtà i generi sono già, come dire, compenetrati l'uno nell'altro, l'identità di genere è una sorta di mescolanza, e il David lo è, perché non è né l'uno né nell'altro, è androgina in effetti. Ma poi anche a livello stradale, come posso dire, proprio di popolano, certi tipi di androginia venivano addirittura classificati, c'era la bardassa, veniva chiamata, no? Questa specie di, come posso dire, mescolanza, no? Questa sorta di essere queer, androgino, generalmente corrispondeva a un giovane di un'età compresa fra i 15 e i 18 anni, che come dire, compenetrava entrambi i generi, no? L'adolescenza in effetti, come dire, ha queste sorta di, no, queste mescolanze, se possiamo così dire. Ecco, la bardassa fiorentina era famosa, la bardassa fiorentina si vedeva in strada, era apprendista di bottega, girava per le vie di Firenze. Donatello rappresenta una bardassa, il David di Donatello è una bardassa. ci sono insomma diversi aspetti che la possono diciamo così annoverare questa statua fra sicuramente i manifesti della cultura omoerotica rinascimentale.
Ma anche il David di Michelangelo poi in realtà viene utilizzato un po' come, viene visto un po' come un simbolo della cultura omosessuale più tarda, chiaramente.
Sicuramente, ma... sì, sicuramente. Attualmente il David di Michelangelo è stato preso come una sorta di, come posso dire, vessillo della cultura gay contemporanea. Posso dire però che il David di Michelangelo ha delle caratteristiche che un po' esulano, perché lo trovo più biografico in qualche maniera, il David di Michelangelo. Donatello è più culturale, nel senso che davvero si aggancia a Raggiera, no? a certi aspetti della cultura fiorentina del tempo. Michelangelo nel David ci mette più se stesso, mette più veramente insomma il suo momento di gloria, la rappresentazione di quell'uomo che è un uomo ideale, perché molti hanno scritto, anche i miei colleghi dicono l'amante di Michelangelo, non c'è. In quel momento lì lui ha 26 anni, è giovanissimo, non ci sono ancora quelle tracce biografiche che ci permettono poi di agganciare la statua a l'opera, momenti di relazione personale di Michelangelo. Il David è una celebrazione della cultura omofila del Rinascimento, questo sicuramente sì, però come posso dire, rispetto all'androginia di Donatello è qualcosa di diverso, perché è già più ostentato il Davide di Michelangelo, è già più, come posso dire, estroflesso, mentre invece il Davide di Donatello è una riflessione un po' più, come posso dire, complessa su, in quel momento. Del resto il Davide di Donatello è 60 anni precedente al Davide di Michelangelo. Poi Michelangelo di opere, come dire, omoerotiche, se possiamo così definirle, oppure comunque diciamo che rappresentano questa cultura, ne fa. E come? Michelangelo si innamora, Michelangelo esprime le sue passioni attraverso la scultura, e questo non lo dico io, lo dicono fior fiore di studiosi, eccetera. Ma forse il David non è proprio la statua, forse più i prigioni. Ecco, io questo, quando porto i miei clienti in accademia, gli faccio vedere i prigioni di Michelangelo, che secondo me sono la rappresentazione dell'animo tortuoso e angosciato di Michelangelo. Michelangelo non si è mai accettato come omosessuale, lo dice, lo scrive, lo dice anche nelle lettere, dice che si sente straziato, no? Si sente, come dire, diviso proprio nel suo animo fra l'amore verso gli uomini e la punizione tremenda che sa perfettamente che gli capiterà se indugiasse in quelle passioni lì. Quindi i prigioni, che sono queste statue incompiute e anche, come dire, anche caratterizzate da questi movimenti complessi, terribili, no? Secondo me quelle sono più l'espressione della sua frustrazione, del suo essere incompleto. In effetti sono statue incompiute.
Bellissime, oltretutto. No, a me, io continuerò a farti domande su artiste di ogni tipo. Ad esempio, mi viene in mente Botticelli, no? Che diciamo ha una fase pagana molto aperta all'omoerotismo. E poi a un certo punto, anche a causa di Savonarola, se non ricordo male, ha una conversione al cattolicesimo, e i suoi quadri, diciamo, diventano meno importanti dal punto di vista storico, per usare un eufemismo.
Certo.
Quindi già mi viene da domandarmi se esista una correlazione fra, diciamo, la libertà che un artista può prendersi nei confronti della propria sessualità e il risultato estetico, e invece un mancato risultato estetico di un certo tipo e la censura morale che va a colpire quell'artista là. Non so se mi sono spiegato nella domanda.
Ti sei spiegato perfettamente, guarda, io sono pienamente convinto di questo, cioè di quello che tu stai dicendo, cioè purtroppo o per fortuna, non lo so, guarda, però la cultura davvero che ci circonda in qualche maniera influenza tantissimo l'arte. L'arte non è soltanto un'espressione o come dire una rielaborazione complessa dell'essere individuale, no? Quindi delle proprie passioni, come no, dire, cioè che io scrivo un romanzo, allora deve essere, oppure che ne so, faccio un quadro, dipingo un quadro, scolpisco una statua, è espressione del mio sentimento individuale, non è soltanto biografia, è un complesso ragionamento su quello che ci circonda, no? Sulla cultura che ci circonda. Chiaramente gli scultori, gli artisti in quel periodo si sentivano più liberi di esprimersi in una certa maniera, erano coadiuvati da un ambiente che li sosteneva. Pensate ai Medici, pensate a Lorenzo il Magnifico, pensate a Cosimo, che era suo nonno, che aveva ospitato fior fiore di poeti dichiaratamente omosessuali. Antonio Beccadelli, per esempio, che era un palermitano, detto appunto il Panormita, scrisse una raccolta di sonetti omoerotici chiamata Hermafroditus, no? Perché il primo volume lo dedica esclusivamente all'amore omosessuale, è perseguitato in tutta Italia. In tutta Italia i frati predicatori bruciano il suo ritratto nelle strade, lo condannano, come dire, in contumacia, no? Perché ovviamente lui scappa, eccetera. Viene a Firenze, bussa alla porta di Cosimo il Vecchio, il quale lo accoglie e lui, per tutta gratitudine, gli dedica il primo volume di questa raccolta interessantissima di sonetti. Per dire, Lorenzo il Magnifico si circonda di artisti che sono sodomiti e anche condannati sodomiti, perché Agnolo Poliziano è stato condannato due volte addirittura, una da vivo e una da morto, lo sapevano tutti, poi fra l'altro ci aveva amanti, eccetera. Marsilio Ficino, Luigi Pulci, ce n'è un monte, insomma. Ecco, dei mecenati che in qualche maniera permettono la fioritura di una cultura del genere, un revival, se vogliamo, anche del nudo, no? O dell'espressione pagana, perché poi non c'è soltanto il discorso meramente sessuale, ma c'è anche proprio una ripresa di tutto quello che era questa cultura, no? Aulica, estremamente interessante. Certamente un patronato del genere dà forza. E quando questo patronato viene a mancare, effettivamente la scure della censura si abbatte fortissimamente. Botticelli, tu mi facevi l'esempio, è un chiaro, lampante e chiarissimo, diciamo, modo di spiegare questa cosa, no? Perché lui, Sandro Botticelli, io lo presento come un velato sodomita, probabilmente lo sarà stato. Lui ebbe, c'è un aneddoto, si racconta che ebbe un sogno. Una volta Sandro si addormentò e sognò, dice, ebbe un incubo, racconta Vasari, un incubo nel quale si vede maritato a una donna. Orrore degli orrori. Oddio, che mi succede? Sono maritato. No. Ecco, e fu accusato, anzi fu proprio denunciato per sodomia, no? Nel 1502, guarda caso, proprio l'anno in cui la magistratura della notte fu abolita. Lui però, appunto, siccome il frate domenicano incalzava, del resto c'è anche un altro aneddoto che riguarda Botticelli, che si racconta secondo il quale Girolamo Savonarola un giorno entrò nello studio di Botticelli e vide che stava dipingendo delle figure che gli sembravano pagane, degli dei evidentemente, no, greco-romani, e lo bloccò, gli prese la mano e lo bloccò, tipo l'angelo, no, con cosa. E allora Botticelli da quel punto basta, dice no, perché io non voglio più mettermi a fare questa roba. E lui, per giustificarsi della probabile condanna che avrebbe ricevuto, no, dagli ufficiali della notte, o comunque per giustificare il suo orientamento, fece un quadro che è conservato agli Uffizi, che è bellissimo e nessuno guarda, tanto per cambiare, La Calunnia. La calunnia la fa lui per giustificare se stesso, dice no, mi hanno calunniato, io sono assolutamente innocente, non c'entro nulla. Aveva paura, era un momento di repressione, ma Savonarola mandava le squadre, gli squadroni fascisti, come dire, no, le squadre non erano le camicie nere, ma erano dei giovani che lui faceva travestire da angeli e mandava in giro per la città a compiere atti di anche violenza contro presunti sodomiti, quindi denunciandoli, eccetera, e nelle taverne. Quindi diciamo che c'era un momento, no, di grandissima repressione. Per tornare a quello che dicevi, è chiaro che un momento del genere a Firenze davvero, ma è uno short span, come si dice, un piccolo periodo d'oro che io identifico, come dire, che riconduco dagli anni 50 del 400 alla fine del 400, fino al 1492, con la morte del Magnifico, perché davvero con la morte del Magnifico qualcosa cambia, purtroppo, ma in quei 50 anni c'è una grandissima libertà d'espressione.
Comunque bellissima l'immagine di ragazzi vestiti da angelo che vanno a picchiare la gente, fantastico, è proprio il suo, proprio, cioè la metafora ideale di, va bene, niente, non mi fate parlare.
No, che tipo di persone vengono ai suoi tour? Diciamo, che tipo, è una domanda sbagliata, però
no,
diciamo...
No, non lo è.
La domanda che volevo fare è più che altro qual è la correlazione fra classe, diciamo, culturale, culturale e sociale, e le persone che vengono al tuo tour. Cioè c'è una correlazione, da esprimere ancora di più, fra cultura e accettazione, è quasi retorica chiaramente, ma fra cultura e accettazione dell'omosessualità ai giorni d'oggi.
Allora, le persone, i clienti miei, le persone che vengono, scelgono di fare i miei tour sono, io devo dire, per ora ho avuto una preponderanza di clienti che sono non italiani. Quindi, allora, il mio pubblico per ora si concentra, diciamo, nelle zone. Non che io non proponga il tour, il mio sito, il progetto è, insomma, comunque sia disponibile in entrambe le lingue, e io sono italiano, però siccome ho una parentela, una genia anche nordamericana, ho familiarità con quel mondo lì, e quindi mi riferisco anche a quel mondo lì. Diciamo che in generale non vorrei essere troppo, insomma, sembrare sterofilo, però la ricezione di questi argomenti, di queste tematiche dalla parte, come dire, extra italiana, ecco, è più attiva. Non so come dire, ma mi sembra che ci siano delle, come dire, si attivino neuroni diversi. In Italia sembra che questi argomenti siano ancora, come dire, considerati come di rottura, no? Come dire, qualcosa di grande novità, di grande, oddio, è shock, come dire. E il livello culturale delle persone italiane che vengono ai miei tour è più alto, mentre invece il livello, adesso mi sembra di fare veramente dei discorsi molto classisti, non vorrei, però dei miei clienti nordamericani, inglesi, australiani, irlandesi, insomma dei paesi di lingua inglese, è leggermente più basso. Non so se mi sto spiegando, ma sì. Mi pare come se in Italia ci voglia un livello in più, una sorta di scalino in più per comprendere e per, come dire, dire, ah sì, voglio andare a fare questo tour qui perché mi sembra interessante, mentre invece dall'America mi viene dall'idraulico al professore, dall'elettricista al neolaureando, capito che voglio dire?
Certo, molto interessante.
Non so se ho risposto alla tua domanda,
però. Sì, per me è molto interessante riuscire a capire che in Italia ci vuole un livello medio, diciamo, culturalmente un pochino più alto rispetto ad altri paesi che magari hanno avuto una storia più di anche conflitto esplicitato all'interno della società con determinate minoranze, penso a tutta la lotta dei black people e tutte, insomma. In Italia forse da questo punto di vista, nel confronto fra tutte le minoranze eccetera, abbiamo fatto veramente poco, quindi forse ci vuole un livello culturale un pochino più alto per una persona che non appartiene a quelle minoranze, per riuscire anche a vedere il problema.
Sì, no, questo è vero, cioè è vero quello che diceva Francesco, che sembra, perché ha fatto lo stesso effetto a me, quando l'ho scoperto, ho detto, oh mio Dio, ma che figata, una cosa veramente, cose sconosciute, curiosità, una lettura diversa, eccetera, eccetera. Mentre mortalmente all'estero determinate cose le leggono già con quel grado di profondità. E da noi invece c'è una sorta di censura che il Babbo Natale col bacio gay in Svezia va in prima serata in una pubblicità, da noi basta il frame che esplode, esplode tutto.
Sai perché se posso dire una cosa, a livello di linguaggio, anche il camp, no, che è un linguaggio estremamente attivo e che viene riconosciuto ormai anche dagli strati meno educati, se posso così dire, della popolazione inglese, che conosco molto bene, ma anche nordamericana, è un linguaggio di rottura, cioè è un linguaggio dissacrante, no? È un linguaggio parodico, un linguaggio che prende in giro, che diciamo che non fa differenza fra le immagini. Cioè, noi quando nella nostra cultura italiana prendiamo un'immagine, ad esempio ha fatto scandalo questo, diciamo, riferimento alla Madonna nel Natale, come il bacio, come dicevi tu prima, no, adesso, ma in Inghilterra una roba del genere, insomma, è considerata anche un po', posso dire, non voglio dire frivola, ma insomma quasi, come dire, no, leggera, non ha un impatto così enorme. Ecco, allo stesso modo il discorso sull'omosessualità, o meglio, su quello di cui mi occupo io, la storia dell'omosessualità, perché io mi occupo di storia della sessualità, e quindi, cioè, capito, per loro sono degli aspetti, no, che in qualche modo fanno già parte del DNA di, per esempio, le generazioni più giovani.
No, questo certo. Sì, c'è un grosso, anche in Italia c'è un grosso scollamento fra le generazioni giovani, sembra quasi a volte ci siano due tipi, due società che vanno parallele, no? Una è la società, diciamo, vera, fra virgolette, e poi c'è quella più politica che non riesce manco a provare di DDL Zan, che è tipo, lasciamo perdere. Te
quanto,
pensi
quanto
che...
tempo abbiamo? Ah, ok.
Abbiamo,
scusa,
10 minuti. 5, perché poi c'è la parte finale. Te pensi che conoscere, studiare, insomma, o anche fare un tour come il tuo, imparare magari anche a leggere le cose in un modo diverso da un'altra angolazione, ci possa insegnare qualcosa su leggere l'oggi?
Sì, assolutamente, sono totalmente convinto di questo. Credo che anzi sia necessaria un percorso all'indietro. Penso proprio che, anzi, per quanto riguarda la storia della nostra comunità, la nostra vita, perché poi è quella, bisogna sapere che cosa è successo a noi nel passato e che cosa ci hanno fatto nel passato. E io qui divento serissimo, perché io poi a volte mi lancio in momenti di grande, come dire, ilarità e divento grottesco in certi punti, va bene, ma insomma, però noi, la nostra comunità ha subito per secoli angherie, degli orrori che sono innominabili, perché per dirla una, no, perché io non è che poi parlo di tanti sodomiti, ma ne parlo, diciamo, di alcuni casi esemplari, ma non c'era soltanto il rogo per i sodomiti, c'era lo strangolamento, c'era l'affogamento, c'era l'amputazione di diversi arti, chiaramente dipendeva dalla colpa, e poi c'era l'impiccagione per i genitali. Per le donne non ne parlo nemmeno, perché poi ne parlerò durante il tour. Il lesbismo è stato una cosa, diciamo, tra le più atroci sono la punizione, le condanne che sono state erogate verso le lesbiche, tra le più atroci, per non parlare degli intersessuali, quindi gli ermafroditi, che già allora venivano sottoposti a cure mediche che non ti sto neanche a raccontare. Ecco, lì il capire che cosa è successo a noi nella nostra storia e il perché è successo, cioè l'analizzare il contesto in cui certe leggi sono state passate, certi magistrati hanno condotto indagini inique, hanno inflitto colpe su, in tutta Europa e su tutto il continente europeo, perché a un certo punto la morale cattolica si è associata all'autorità giudiziaria. Questo è fondamentale perché per noi significa non ripetere questi stessi errori. Perché guardate che io ho letto delle prediche scritte nel 1200 che utilizzano parole, un arsenale retorico di immagini e di discorsi esattamente uguale a quello che i nostri politici ultimamente, e neanche troppo, diciamo, lontano, hanno detto le stesse parole. E io, se penso che queste parole non sono solo parole, ma si traducono in fatti, punizioni, ostracizzazioni e condanne, ecco, allora io torno al passato. Conoscere il passato, conoscere quello che ci è successo, è fondamentale per evitare che il passato si ripeta.
E quanto invece è importante l'imparare a saper guardare anche attraverso l'arte, cioè anche l'arte, diciamo, come metodo di osservazione.
Imparare a conoscere l'arte, e come dice qualcuno, l'arte non è, quando uno ti fa vedere le cose, allora lì è arte. Allora l'arte ci aiuta a, quando tu impari, diciamo, a cristallizzare dei concetti e poi li vedi rappresentati attraverso l'arte, allora li capisci meglio, allora si apre un mondo, perché l'arte in questo senso, in particolare questa nostra arte, è davvero polisemantica, no? Cioè, per tanti anni a noi hanno insegnato una certa storia dell'arte, davvero io non voglio essere troppo canonico, ma insomma c'è stato un insegnamento. Quando tu impari a vedere certe cose, certi aspetti, certi ragionamenti, no? Che poi vanno al di là, che travalicano i confini anche del tempo che è il nostro, e allora ti si apre un mondo e apre a interpretazioni che possono anche aiutarti a, come dire, rintracciare i fili, no, del discorso, e a tornare, come dire, a rimettere in ordine i pensieri. Ecco, l'arte rimette in ordine i pensieri.
Grazie Francesco, cioè, hai fatto una tirata sulla risposta alla mia domanda, che penso andrebbe messa su maxi schermi dappertutto a ruota fino a che la gente non ha capito, perché c'è, cioè, veramente la pelle d'oca. Io andrei verso la parte finale, perché il nostro tempo a disposizione sta per scadere, e ti chiedo se hai preparato per noi un paio di consigli. Può essere libri, serie, film, qualsiasi cosa, qualcosa da consigliarci.
Allora, ho preparato, no, non ho preparato, ma se me li chiedi, okay, così, su due
okay. ci siamo persi fra i messaggi e ci siamo mandati uguali.
Dal cappello,
Vai, tirati fuori dal cappello.
Tirati fuori dal cappello, di libri, come dire, letture che potete leggere su questi argomenti di cui io vi ho parlato, un po' così. C'è un libro molto interessante che racconta di una lesbica, di una suora lesbica, ecco, questo si chiama Atti Immodesti, Immodest Acts, della Judith Brown, che vi consiglio, un libro molto ben scritto. È il primo libro che parla di una storia che, diciamo, documentata di una lesbica nel Rinascimento. Lei viveva a Pescia, in provincia di Pistoia. Questa donna, Benedetta Carlini, c'è stato fatto un film, ecco, per l'appunto magari potrebbe essere un consiglio, anche Benedetta si chiama questo film, è di un regista francese di cui ora mi dispiace non mi ricordo il nome, però c'è anche la la cosa, l'attrice, ecco, mi ricordo nemmeno lei, vabbè, insomma, è un film che è uscito a luglio, Benedetta, e questo è un consiglio diciamo di lettura che vi do. Per quanto riguarda invece le serie TV, guarda, io ne guardo molto poche ultimamente.
No, ma è una, cioè, quello che vuoi, no, non un libro, una serie TV, un film, quello che vuoi, cioè, se ti viene a mente qualcosa. Un film, per esempio, quello mi piacerebbe, se c'è un bel film da vedere.
Guarda, allora, un film, un bel film che io, è un po', insomma, non è proprio dell'oggi, è un film, uno dei miei registi preferiti in assoluto è Derek Jarman. E Derek Jarman ha fatto questo bellissimo lungometraggio dedicato a San Sebastiano ed è chiamato proprio Sebastian. Ed è un film, io penso si trovi da qualche parte su internet di sicuro. Sebastian è raccontato in latino ed è la storia di San Sebastiano. Derek Jarman è un regista inglese che ha fatto un sacco di film interessanti, è proprio uno dei primi, forse, pionieri della cinematografia LGBTQ più II, eccetera, eccetera, e Sebastian credo che sia una delle sue opere più eccellenti, insomma, vedetelo. Sebastian,
vediamolo. Te l'hai visto, Ferruccio?
No, questo non l'ho visto, però lui lo conosco. Lui,
tra l'altro, il libro che ha consigliato l'hai letto?
Non l'ho letto.
Non è possibile, te hai letto tutti i libri.
Ho recuperato.
Non è possibile, cosa è successo? Di solito leggi tutti i libri. Io andrei con l'ultima domanda, preparati perché questa di solito arriva bene, e poi se andiamo in chiusura. Francesco, che cosa fai oggi per essere felice?
Però oggi, per essere felice, oggi io coloro i mandala.
Ah!
Quindi cioè abbiamo una cosa che un'altra cosa che potrebbe essere colorata, se non ricordo male.
Abbiamo il coloring drag!
lo so, ma io l'ho già ordinato.
Ma poi te lo porto, appena mi arriva, a giorni dovrebbe arrivare.
La mia felicità.
Io sono stato bene, voi siete stati bene, ho imparato molto. Un sacco di cose interessanti, non vedo l'ora domenica di essere a fare il tour e alzerò la mano un sacco e farò un sacco di domande, ti lascerò andare più via, quindi grazie Francesco di essere stato con noi.
Grazie mille a voi, grazie per l'invito.
Grazie Ferruccio, noi ci si vede, vieni sabato a The Shade.
Non posso sabato, c'è The Shade, è sempre un giorno in cui non posso,
Allora ci vediamo domenica al tour, vai, perfetto, e vi lascio con la nostra frase finale che è: non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici.